On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi ci porta in India, parleremo dei pastori Rabari, ma prima di andare in India facciamo una tappa e facciamo tappa in Svizzera. Svizzera e per la precisione Losanna. Losanna, canton di Vaud, ci sono tanti motivi per andare in questa città. Beh, quest'anno per esempio hanno delle Olimpiadi, si può andare per vedere il museo delle Olimpiadi, è stato completamente rifatto e rimesso a nuovo qualche anno fa ed è un ottimo pretesto andarci proprio nell'anno in cui si svolgeranno i giochi olimpici. Un altro motivo è il vino. Il Lavaux, le colline immediatamente prospicienti alla città, ospitano dei vigneti che producono alcuni dei vini più squisiti che possiate mai bere, in particolare se siete amanti dei bianchi. Oggi vi voglio raccontare due particolarità di Losanna. La prima è legata a René, un amico che sono andato a trovare e questa volta non era di turno, era a casa, mi ha detto che aveva preso delle ferie perché stava preparando 5.000 candele con cui illuminare un campanile. Lui fa un lavoro molto particolare, però mi ha detto c'è un sostituto ovviamente perché il mio lavoro va fatto 365 giorni all'anno e quindi sono andato da Bernard, il sostituto del mio amico René, e sono arrivato là dove lavora proprio nel momento in cui esercitava quella che è la sua professione.
Il a sonné 11. Il a sonné 11. C'est le guet. Il a sonné 11. Il a sonné 11.
Sono le 23 passate da pochi minuti e siamo in un posto particolare di Losanna. Dove siamo?
Nous sommes ici dans le clocher de la cathédrale de Lausanne. Toutes les nuits, dans ce clocher, le guet crie les heures, de 22h à 2h.
Ci troviamo sul campanile della cattedrale di Losanna. Tutte le notti, su questo campanile, il guet annuncia le ore. Ogni ora, dalle 22 alle 2 del mattino. È una vecchissima tradizione, che risale al Medioevo, a più di 600 anni fa, perché durante il Medioevo il guet era un personaggio molto importante, essendo incaricato di sorvegliare la città e in particolar modo di individuare l'inizio di un incendio. Quindi era un ruolo che non c'entrava nulla con la chiesa e il vescovo in senso stretto. Era un guardiano della sicurezza pubblica, diciamo.
Ma chi était un gardien de la sécurité publique.
Ancora oggi c'è questa figura che tra l'altro è presente anche in altre cattedrali per l'Europa, non è l'unico guet quello di Losanna.
C'est vrai que en Europe il y a encore une ville en Pologne, Cracovie.
In Europa c'è ancora una città in Polonia, si tratta di Cracovia, dove questo ruolo esiste ancora, sin dal Medioevo naturalmente. Quello di Cracovia più precisamente suona la tromba verso i quattro punti cardinali a ogni scoccare dell'ora. In Germania c'è qualche città che ha riabilitato la figura del guet. La tradizione era scomparsa e negli ultimi anni, in alcuni luoghi, si è cercato di riportare, soprattutto in periodo turistico, un ghe nella torre. Ma le due città europee in cui la funzione del ghe è esistita senza discontinuità sono appunto Cracovia e Losanna.
Ma in Europa le due ville où la fonction de ghe a été sans discontinuité, c'est Cracovie et Losanna.
È un dipendente comunale il ghe, cioè risponde al comune.
Tout à fait, le ghe è désigné par la ville de Lausanne.
Il ruolo del ghe a Losanna è sempre stato un personaggio importante e per questo molto ben retribuito. Doveva sorvegliare, suonare le campane e annunciare le ore. Questo perché in quel periodo erano molti quelli che faticavano a contare i rintocchi della campana e quindi c'era bisogno di qualcuno che dicesse l'ora dopo averla suonata. Ovviamente oggi il ghe non deve più vigilare sugli incendi, se dal 1890 e dal 1940 è stato dispensato dal suonare le campane, anche se però Losanna ha curiosamente conservato la tradizione di gridare appunto l'ora.
E assez bizarrement, Lausanne a maintenu la criée des heures.
In origine la città aveva molte case di legno, c'erano rischi di incendi molto alti.
Oui, alors à Lausanne, le ghe était en particulier chargé de la vigilance incendie.
Come dicevamo, a Losanna il ghe era soprattutto incaricato di vigilare sugli incendi. Non bisogna dimenticare che la città era fortificata, quindi era piuttosto raro ci fossero nemici e gente con intenzioni bellicose. Ma la topografia di Losanna permetteva lo sviluppo e la propagazione delle fiamme con una certa facilità. Perché la città è collinare e durante il Medioevo le case in legno facilitavano naturalmente gli incendi. E non va nemmeno dimenticato che all'epoca gli abitanti riscaldavano il cibo su dei fuochi aperti e quindi gli incendi erano piuttosto comuni. Uno in particolare, nel 1405, rase completamente al suolo la città.
E il y a notamment un incendio en 1405 qui a détruit complètement la ville.
Bernard, come per un cantante, come per un attore, la voce è lo strumento del lavoro del ghe. Però ci vuole una voce particolare, non bisogna saper urlare, non è l'urlo, è un'altra cosa. Che voce ci vuole per fare il ghe?
Oh, je crois que pour avoir une voix qui porte, c'est d'abord une question de respiration.
Credo che per avere una voce che vada lontano bisogna innanzitutto lavorare sulla respirazione. Il respiro è come una colonna d'aria, quindi è inutile gridare con una voce stridente. Non ci sentirà mai nessuno. Bisogna piuttosto impostare la voce, inviarla così. Ogni ghe ha il suo stile. Non è veramente un canto, piuttosto un urlo. Gli si può anche dare un certo ritmo.
C'est le ghe, il a sonné dix, il a sonné dix.
Si può inserire una ritmica, ma ogni ghe qui ha un po' il suo grido personale. Renato ha un grido meraviglioso, non così potente in termini sonori, ma le persone lo riconoscono. Ed è buffo perché la gente del centro ogni tanto mi dice che riconoscono tutti i ghe dalla voce.
E c'est drôle parce que les gens de la cité, certains m'ont dit que ils connaissaient tous les ghe d'après la leur voix. Ils les reconnaissaient.
Ti alleni per la voce, per fare il ghe?
Oui, alors c'est comme au théâtre, par exemple, on chauffe un peu la voix, on fait des exercices, ça aide à avoir une voix puissante.
Sì, beh, è un po' come a teatro. Scaldiamo la voce, facciamo degli esercizi che ci aiutano ad avere una voce più potente.
Tacata tekete tikiti tukutu, tacata tacata tekete tukutu. E ainsi de suite, on s'exerce un petit moment, on boit un petit peu d'eau.
Ci esercitiamo un po' e beviamo anche un po' d'acqua prima di andare a gridare. E in quel caso, la voce va molto lontano.
Questa è la stanza dove sta il ghe tutto il tempo, perché sono pochi minuti. Ogni ora per girare intorno al campanile, il resto della notte lo passa qua in questa stanza.
Moi j'aime beaucoup la lecture e l'écriture.
Io amo molto leggere e scrivere. Siccome sono un attore teatrale, ne approfitto per provare le parti che devo imparare. È un posto perfetto per farlo. Posso parlare ad alta voce senza disturbare mai nessuno. Posso persino gridare. Dopotutto, è compito mio gridare l'ora da qui.
Je suis même chargé de crier l'heure ici. Donc...
Cos'è che sta preparando adesso per il teatro?
Alors, en ce moment, je travaille sur trois projets, notamment...
In questo momento, lavoro su tre progetti. In particolare, un progetto di spettacolo storico che si farà a Losanna a luglio, agosto e settembre. È una visita. Il pubblico ha una guida e incontra dei personaggi di Losanna usciti da diverse epoche. Ho avuto la fortuna di recitare la parte di un personaggio mitico, Guglielmo Tell, semplicemente perché Guglielmo Tell ha una statua qui a Losanna. L'autore di quest'opera teatrale, Gaspard de Marval, ne ha fatto un personaggio comico. Possiamo dire un po' vittima del suo successo, ecco. si rende conto di essere all'origine di un mito, ma sa che questa storia si basa sul nulla. Sono davvero felice di aver avuto la parte, perché lo trovo un personaggio allegramente sfalsato rispetto all'idea che gli svizzeri hanno di Guglielmo Tell.
Avec la représentation que le Suisse se fait de Guillaume Tell.
E allora le chiedo, per chiudere questa nostra chiacchierata, petit morceau di questo...
Oui, alors bien sûr. Alors, il y a une particularité.
Allora, la cosa particolare di questo personaggio è che devo prendere l'accento svizzero-tedesco, visto che era svizzero-tedesco. Quindi c'è una signora che mi dà la battuta.
Dis donc, papi, c'est ma fille. Dis donc, papi, ce n'est pas toi là-haut?
Oui, écoute, faut que je mette les lunettes. J'ai toujours eu les problèmes de vue.
Elle est bien bonne, celle-là. Venir jusqu'à Lausanne pour trouver le portrait de son père comme il était quand il était jeune.
Oui, c'est pas vraiment moi là-dessus, hein. J'ai pas l'air aussi sévère, hein. Ça, c'est les sculpteurs, hein. Ils mettent partout mon visage. Ils auraient pu discuter sur le physique pour être d'accord entre eux. Et moi, j'aurais jamais voulu tout ça, toute cette célébrité. Et je suis maintenant un peu gêné.
Au plus j'ai de la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient lourde, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et tu sereine, ou fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, 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 je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Seul, 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 je veux être seul.
Come vi dicevo in apertura, ci sono tanti motivi per andare a Losanna, ma ne sarebbe sufficiente uno. La Collection de l'Art Brut è un museo unico nel suo genere, tele, sculture, disegni di autodidatti, nei materiali più disparati, nati nel disagio di carceri ed ospedali psichiatrici o semplicemente ai margini del mondo e nella solitudine. Una collezione donata alla città di Losanna dal francese Jean Dubuffet. La collezione è celebre ormai in tutto il mondo e la catalogazione aggiornata delle sue opere porta a più di 60.000 il numero dei pezzi, 10 volte di più delle 5.300 opere iniziali donate da Dubuffet, che spese una vita a cercare artisti nei manicomi o a farsi dare notizie dagli psichiatri della vita e dell'opera di certi pazienti che improvvisamente iniziavano pratiche artistiche. Ad una delle operatrici della Collection de l'Art Brut di Losanna abbiamo chiesto una definizione dell'art brut.
L'art brut, ce sont en fait des créations faites par des personnes qui sont autodidactes.
È fatta da creazioni di autodidatti estranei al mondo della cultura e dell'ambiente artistico, o che se ne sono distaccati deliberatamente. Per esempio, pazienti psichiatrici, detenuti, ma anche i cosiddetti marginali o personaggi eccentrici che si sono staccati volontariamente dall'ambiente artistico e culturale ufficiale.
Volontairement o involontairement du champ et du milieu artistique culturel et officiel.
Se per un giornalista c'è la regola delle 5 W, who, what, when, where, why, chi, che cosa, quando, dove e perché, possiamo dire che per fotografare l'ambiente dove lavora l'artista di Art Brut possiamo inventare la regola delle 3 S: silenzio, segreto e solitudine.
C'est tout à fait juste. Donc ces trois mots, secret, silence, solitude.
È giusto. Queste tre parole insieme definiscono bene l'Art Brut e il contesto in cui sono create le sue opere. Prendiamo l'esempio di Aloïse, una delle principali figure della collezione di Art Brut, una delle prime scoperte di Jean Dubuffet durante un suo viaggio in Svizzera nel 1945, all'inizio della sua ricerca. Aloïse ha iniziato a disegnare nei bagni dell'ospedale psichiatrico dove era ricoverata all'epoca. Ma ci sono altri esempi, abbiamo anche opere di Henri Darguerre, un artista americano che realizzava grandi acquarelli nella camera dove viveva a Chicago, lavorando la sera in segreto e in solitudine. Molti esempi di questo tipo caratterizzano l'art brut.
Beaucoup d'exemples de ce type-là caractérisent ces auteurs d'art brut.
Una delle caratteristiche dell'artista di art brut è che lui ci arriva a fare l'artista perché ne ha bisogno, come se a un certo punto gli si fosse accesa una luce, non come un artista normale perché ha fatto degli studi, perché vuole esprimere la propria quota artistica.
Oui, tout à fait. Donc ça c'est une des caractéristiques majeures.
È una delle caratteristiche principali delle opere di Art Brut. Questi artisti lavorano soprattutto per loro stessi, sono loro i primi destinatari delle proprie produzioni e lavorano per necessità. Se si osserva il percorso di ciascuno di questi autori, si nota che hanno spesso vissuto fra molte difficoltà, con dolore. Un fatto spesso li ha spinti ad esprimersi nell'arte, nel disegno, nella pittura, nella scultura e nella tessitura. Si nota infatti che quasi tutti hanno vissuto un evento traumatico, come la perdita di una persona cara, una malattia, un decesso, il ricovero di loro stessi, oppure la detenzione, l'esilio o la guerra. Insomma, eventi traumatici che hanno segnato la loro vita e che hanno innescato il bisogno di esprimersi, al punto da dover utilizzare qualunque cosa trovassero, qualunque materiale o tecnica disponibile pur di soddisfare questa urgenza.
Ha un bisogno di s'esprimere.
Due numeri che fotografano una realtà come quella del Museo dell'Art Brut, una struttura che ha aperto nel febbraio del 76 negli spazi di un castello, giusto? Era il castello?
Sì, nel castello restaurato di Beaulieu.
Prima hai citato Aloïse, è una delle artiste qua esposte, una sua opera è quella che accoglie sostanzialmente il visitatore. Chiederei di raccontarci chi era Aloïse e di dirci qualcosa della sua storia d'amore.
Alors effectivement Aloïse est une des créatrices majeures de l'art brut.
Effettivamente Aloïse è una delle maggiori esponenti dell'art brut e una delle prime scoperte di Jean Dubuffet. Era una grande innamorata. Ha iniziato a disegnare nell'ospedale psichiatrico di Séry, vicino a Losanna, dove fu ricoverata dopo aver prestato servizio come domestica presso la corte di Guglielmo II in Germania, a Potsdam.
Suite à son retour en Suisse, puisqu'elle travaillait à la cour de Guillaume II a Potsdam come servante.
Lei era una popolana che è andata a lavorare come domestica alla corte di Guglielmo II, trovandosi immersa in un universo completamente alieno alla sua storia, e si è innamorata del suo datore di lavoro, di Guglielmo II. Un innamoramento vissuto tutto interiormente, chiaramente.
Elle est tombée donc amoureuse de Guillaume II, travaillant à la cour, évidemment.
Sì, si è innamorata di Guglielmo II mentre lavorava a corte. Un amore impossibile, ovviamente, visto che lei non faceva parte dell'aristocrazia. Quell'amore immaginario, quando Louise rientrò in Svizzera dopo lo scoppio della guerra, sfociò in una serie di comportamenti inadeguati, di segni di follia, che culminarono nel suo ricovero nell'ospedale psichiatrico. Da quel momento cominciò a disegnare, rappresentando quasi sempre coppie di innamorati, la proiezione del suo amore immaginario in una cornice molto fastosa, quella della corte di Potsdam, appunto, che non poteva più vivere né raccontare. I due innamorati sono rappresentati abbracciati, a volte prendono anche le forme di grandi personaggi storici come Cleopatra o del mondo dell'opera, perché Aloise amava la musica e cantava.
Qua al museo ci sono tra le sue opere delle impressionanti, sono quasi delle, potremmo chiamarle colonne, perché sono disegni fatti su carta da pacchi, cuciti ogni singolo pezzo in verticali, con la caratteristica, proprio perché c'era carenza di materiale da parte a disposizione dell'artista, su ambi i lati, e quindi sono racchiusi in una teca di vetro in modo che si possano vedere ambi i lati. Un'ultima cosa su quest'artista: la specificità della materia che utilizzava per dipingere. Mi dicevi dei fiori lasciati a mollo nell'acqua e poi come elemento aggiuntivo della pasta dentifrice.
Esattamente, donc une des caractéristiques d'Aloïse.
Sì, tipico dell'opera di Aloïse e di molti artisti di Art Bru è l'uso di materiali insoliti, inadeguati per via della mancanza di quelli tradizionali. Nel caso di Aloïse si parte dalla fabbricazione di colori ad acquarello fatti di petali di fiori lasciati a macerare in acqua per poi essere usati con le dita per dipingere dopo averli mescolati con pasta dentifricia bianca, sostituto della tempera. Come base Aloïse usava vecchi calendari, buste postali e cartoline usate che rimediava in ospedale, carta da pacchi o cartone, usati da ambo i lati e tutti cuciti insieme, visto che era sarta, in rotoli lunghi anche 12 o 13 metri, su cui dipingeva i propri personaggi immaginari, le sue coppie di innamorati.
Sur lesquels elle peignait ses personnages immaginaires, ses amoureuses et ses couples.
Oltre a quelle di Aloïse, nel Museo dell'Art Brut di Losanna hanno un certo riguardo nell'esposizione anche le opere di un certo Filippo Bentivegna. Noi siamo collegati telefonicamente con un amico di Radio Popolare, il musicista Alessio Lega. Alessio, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao.
Filippo Bentivegna era un siciliano, nacque a Sciacca alla fine dell'Ottocento, era di umili origini, il padre era un pescatore, la madre casalinga. Nel 1913 emigrò negli Stati Uniti sulle orme dei suoi due fratelli maggiori e di una sorella. In America ebbe un problema, un grave trauma cranico a causa di una bastonata che ricevette in testa, forse, così si narra, ad opera di un rivale in amore, ecco, una bastonata che lo tramortì per diversi giorni, insomma, che lasciò il segno. A causa del colpo ebbe problemi di amnesia e non fu più in grado di lavorare, venne considerato improduttivo e dichiarato inabile al lavoro, quindi venne rimpatriato, era il 1919. Tornato in Italia, nel periodo successivo alla Grande Guerra, fu considerato disertore e condannato in contumacia a 3 anni di carcere, per cui una volta rientrato allo scopo di eseguire la condanna, venne sottoposto ad una visita psichiatrica e la commissione di visita non ebbe alcun dubbio nel considerarlo pazzo, non un pericolo sociale, ma pazzo. Ecco, Alessio, tu hai avuto modo di imbatterti non in lui, ma nelle sue opere, perché lui poi divenne un artista di Art Bru proprio. Volevo chiederti se ci raccontavi come è successo e che cosa hai fatto.
Guarda, è stato veramente un caso di questo lavoro da girovago, da musicista che faccio, perché io onestamente non ne sapevo assolutamente nulla. Probabilmente vagabondando per il web si possono trovare più notizie più precise di quelle che potrei dare io, però proprio per questo ti posso raccontare la meraviglia assoluta di imbattermi in questa storia inaspettata. Ero
Se non ricordo male in Sicilia.
Esatto, ero in Sicilia a fare una serie di concerti, mi rivolgo a un amico perché avevo un day off, una data buca, come si dice, se me ne trovava uno, e me ne trova uno e mi dice: beh, ti porto al castello incantato di Sciacca. E io subito mi immagino, boh, non so, un vecchio castello, angioino, recuperato, e invece arrivo in un podere, in un fondo, e lì vi è un pubblico impressionante, fatto di teste di pietra, che ti guardano, e in mezzo a queste teste di pietra poi si raccoglievano anche gli spettatori in una specie di anfiteatro, un piccolo anfiteatro naturale. E dico: che cos'è questa roba qui? Cioè, e mi spiegano la leggenda di questo loro concittadino di Sciacca. Era un uomo così, un uomo semplice, un uomo poverissimo, che aveva tentato della fine del secolo scorso, dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, che aveva tentato anche la strada dell'emigrazione in America con alcuni suoi fratelli, poi era stato truffato, forse era stato picchiato, insomma.
Sì, ho raccontato prima qualche nota biografica.
Era tornato che non ci stava più tanto con la testa e con una piccola pensione di invalidità. E a quel punto, appena fuori dal paese, da Sciacca, si era comprato questo podere e tutti i giorni lui andava a fare un lavoro misteriosissimo. Ovvero, in questo podere c'era anche una cava e lui estraeva pietre su pietre su pietre e in una specie di furia le scolpiva. Per lo più erano facce misteriose, uh-huh. No? Appunto, potrebbero ricordare, non so, quelle di Modigliani, però meno, con meno riferimenti colti all'arte africana, più brutali, e poi ogni tanto invece sessi d'uomini, donne con le gambe spalancate, quindi una fortissima pulsione sessuale, e addirittura a volte, preso dall'ossessione, questo lo potete vedere io, scolpiva direttamente sugli alberi, sulle radici degli alberi, che poi negli anni, nei decenni, lui è morto alla fine degli anni 60, si erano deformate man mano che crescevano, oppure a volte non aveva preso dalla foga di scolpire, non estraeva nemmeno le pietre, e nella cava scolpiva direttamente sulle pareti delle facce, per cui tu entri in questa cava che non è ordinata come può essere una miniera normale, entri in questa specie di hangar mal illuminato e vedi delle facce di pietra che ti guardano, e nello stesso tempo meraviglioso e anche un po' inquietante.
Sì.
E lui passava come il matto del paese, però esiste addirittura qualche ripresa, quindi probabilmente alla fine della vita aveva nell'epoca in cui probabilmente ci si cominciava a interessare di Ligabue, inteso come il pittore evidentemente,
certo,
aveva suscitato un qualche interesse, finché non arrivarono, credo già dopo la sua morte, gli emissari di questo buffet, insomma di quello che aveva organizzato il museo di Losanna.
Sì, infatti arrivò nel 68 un collaboratore di Jean de Buffet, che è, come dicevamo prima, è colui che ha messo in piedi questa struttura, questo meccanismo dell'Art Brew, che a Losanna ha un po' la sua capitale.
Eh sì, e a quel punto credo due sale, a me l'hanno detto, io non ci sono mai stato, due sale del museo sono a lui dedicate, e quindi è diventato, suo malgrado e a sua insaputa, una celebrità dell'arte del Novecento.
Ma ascolta, intanto, ma questo castello incantato è aperto al pubblico? Uno che va dalle parti di Sciacca può andarlo a visitare?
Perlomeno quando l'ho visto io, non solo è aperto, ma vi è dentro un bar, un luogo anche abbastanza fighetto, diremmo noi milanesi.
Sì?
No? Dove si fanno cocktail, eccetera. E almeno quando ci sono stato io avevo fatto il mio concerto, e poi alla sera addirittura c'era pure chi ballava. Quindi era una situazione molto poco, come si può dire, paludata, diventava, cioè al mattino fino al tramonto lo potevi visitare in maniera un po' più seria, con il tipo che ti faceva pure la spiegazione, ti raccontava la storia, eccetera, e alla sera si trasforma in un luogo di eventi, e magari forse il vecchio Bentivegna avrebbe anche apprezzato, visto che insomma sembrava amare i richiami sessuali, almeno da quello che scolpiva.
Grazie Alessio.
Grazie a te.
Radio Popolare on the road.